Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci, ben ritrovati in diretta con una nuova puntata di Palla in Tribuna, quella della vigilia di fatto di Parma-Frosinone, perché domani finalmente il Parma torna in campo dopo più di un mese dall'ultima volta, la partita contro l'Alessandria. Stavolta non dovrebbero esserci sorprese. Tra l'altro la Lega, come saprete, ha varato anche un protocollo Covid con 9 positivi, non si gioca, dovremmo essere ben al riparo da queste cifre. In casa Parma non se ne segnalano, fortunatamente, almeno per ora. In casa Frosinone non credo, vedremo poi gli sviluppi, però insomma il Parma ha già dato indirettamente, poi perché non ha, di fatto, a parte quello di Buffon, non ha mai avuto casi perlomeno acclarati di positività, e così finalmente domani, dopo, lo dicevo, più di un mese e 33 giorni dalla partita del 19 dicembre contro l'Alessandria, il Parma torna in campo. Tra l'altro su questo protocollo che poco fa vi citavo, oggi ha parlato, si è espresso in maniera piuttosto negativa Beppe Iachini, anche sul limite della capienza degli stadi a 5.000 spettatori. Veramente questo è un limite che sta trovando pochissimi consensi, anzi molte critiche, soprattutto perché non si è valutato una percentuale rispetto alla capienza degli stadi, e come abbiamo già detto anche da questi microfoni, un conto sono 5.000 spettatori a Cittadella, un conto sono 5.000 spettatori al Tardini, un conto sono 5.000 spettatori a San Siro, insomma, davvero. E anche su questo ribadisco, Iachini è stato molto molto critico, dopo sentiremo alcune delle sue parole. C'è anche ovviamente però il mercato aperto, è vero che in queste ore in casa Parma la concentrazione è doverosamente rivolta più alla partita con il Frosinone, però il mercato è aperto e gli uomini mercato del club stanno continuando a lavorare. Mancuso ha preso la direzione di Monza, però da quanto trapela da fonti molto vicine al club non sarebbe mai stato in realtà un obiettivo concreto del Parma, anche per le richieste piuttosto esose, per poi la richiesta di un contratto lungo, le pretese anche dell'Empoli, per carità legittime. Fatto sta che Mancuso, a noi risultava comunque un colloquio con la società, non si sa se poi in realtà questo ci sia stato o meno, ma non era in cima alla lista, ecco, sicuramente, così come non lo era, si apprende, nemmeno Farias, che ha preso la strada di Benevento. Sì, Farias, effettivamente, l'abbiamo detto spesso, buon attaccante, ma io penso che il Parma, tra Aman, Tutino, lo stesso Mihail, insomma, non abbia nulla da invidiare a un giocatore come Farias, negli individuali, nelle caratteristiche individuali delle sue seconde punte, ecco, chiamiamole così. E Simi, anche quella di Simi, sembra solo un'indiscrezione di stampa per il momento. Eder invece si è proposto al Parma, questo un po' come aveva fatto Giovinco, ma poi insomma sono tanti giocatori che si propongono. Eder si è proposto al Parma, però insomma non è stato preso in considerazione, anche perché siamo andati ad analizzare un po' quello che aveva fatto poi negli ultimi mesi al San Paolo, squadra brasiliana. Il campionato brasiliano intanto si è chiuso il 10 di dicembre, lui ultimamente aveva giocato pochissimo e non è mai stato un vero titolare, tra l'altro è arrivato anche insomma con una condizione fisica così piuttosto scarsa. San Paolo, che era allenato da Hernán Crespo, poi esonerato a metà ottobre, la squadra è andata male, è arrivata tredicesima, non si è qualificata per la Libertadores, è uscita dalla Libertadores tra l'altro proprio contro il Palmeiras, quindi insomma Eder ha fatto male, è stato non ha fatto sicuramente bene, pochissimi gol, credo 3 gol in tutto, spesso da quasi sempre subentrato, quasi mai titolare, insomma non è un obiettivo concreto. Vedremo poi Iachini e sentiremo anche cosa ha detto. Ha lasciato la porta aperta a nuovi arrivi, quindi insomma dobbiamo aspettarci nuovi arrivi da qui alla fine del mercato. Mancano ancora 10 giorni, sono tanti, 11 sono tanti per il calciomercato, veramente tanti, soprattutto quando si tratta degli 10 giorni finali. E comunque ha ribadito che il Parma ha elementi come Mihail e Man, ad esempio, sui quali poter contare. In particolare le sue parole su Man, che vi proporrò, mi sono sembrate piuttosto significative. Secondo me c'è la volontà, se non andrà via, e la sua partenza penso si allontani sempre di più dopo l'esonero di D'Aversa dalla Sampdoria, c'è la volontà di valorizzarlo. A questo punto mi sembra legittima, doverosa e naturale, visto quanto è costato l'anno scorso. Intanto c'è una notizia, così quasi un dettaglio per la partita di domani. L'arbitro sarà Antonio Di Martino, che non allenava da 4 anni il Parma. L'avevamo incontrato nella stagione 2017-2018, vittoria contro la Virtus Entella 3-1, era il 28 ottobre 2017, e poi seconda partita pareggio, credo 0-0 se non vado errato, con il Cesena, sì, pareggio interno era stato. Insomma, quindi ritroveremo l'arbitro Di Martino domani sera alle 20:30, lo ricordo, partita che aprirà il turno di Serie B, partita che ovviamente vi racconteremo in radiocronaca diretta qui sulla nostra Radio Parma dal Tardini. Ci collegheremo come sempre un quarto d'ora prima, quindi alle 20:15. Diamo un'occhiata a quello che è il programma di domani. Domani ovviamente c'è solo Parma-Frosinone, poi sabato Cosenza-Ascoli, Alessandria-Benevento, Como-Crotone, Spal-Pisa, Lecce-Cremonese, Monza-Reggina, Brescia-Ternana, Perugia-Pordenone e domenica Vicenza-Cittadella. Parma che ha 23 punti, Frosinone che ne ha 31, e insomma sono 7 punti di distacco. Attenzione, perché il Frosinone, lo abbiamo ricordato spesso in questi giorni, ha perso solo 2 partite, è quella che ne ha pareggiate di più e vinte e perse meno, 10 pareggi, 2 sconfitte, insomma 31 punti, squadra veramente molto molto tosta. Vi ricordo come sempre il numero per scriverci, potete scriverci considerazioni, domande un po' su tutto, sia sulla partita che sul mercato. 333-9200170 è il nostro solito numero, lo ripeto, 333-9200170. Iachini ha detto che dovrebbe avere tutti a disposizione, ha detto sì, forse qualche acciacco, qualche caviglia malandata, però insomma valutarne le ultime ore. Leggo subito il messaggio di Andrea che dice: con il mercato aperto da 21 giorni francamente mi aspettavo molto di più, vista la situazione di classifica che abbiamo. Non credo che i nuovi acquisti Costa e Cassata siano 2 pedine che ci faranno fare un salto di qualità tale da invertire completamente la rotta, sempre che a questo punto l'obiettivo massimo sia agguantare i playoff all'ultimo. Più che altro spero alla cura Iachini, quella di aver messo benzina sull'aspetto tattico e tecnico di squadra individuale, ma soprattutto mentale dell'atteggiamento. Andrea, è una chiave interessante effettivamente quella che ci propone Andrea, nel senso che, come dice lui, insomma, Cassata e Costa sono 2 buonissimi innesti per la categoria. Verosimilmente vengono tra l'altro per fare titolare, insomma, o comunque per giocarsela in un ristrettissimo gruppo per una maglia da titolare. Però sì, non sono i 2 giocatori che ti fanno fare il salto di qualità, ma il Parma potrebbe in realtà già averli i giocatori in casa che gli fanno fare il salto di qualità, oltre appunto all'allenatore. Quindi vediamo e ascoltiamo intanto le prime parole di quello che ha detto Iachini oggi in conferenza stampa.
Ma guarda, sicuramente abbiamo lavorato, questo è fuori dubbio, insomma siamo stati qui i ragazzi, come dicevamo in sede di pre-vigilia, no? Festività, hanno rinunciato anche a dei giorni per poter lavorare sul campo, quindi a livello abbiamo lavorato su tutti gli aspetti, aspetto fisico, tattico, tecnico, delle conoscenze. E quindi è chiaro che dopo un mese dove non c'è partita, sono curioso anch'io di poter vedere come ritroviamo una squadra, ma questo già accade a tutte le formazioni quando c'è una ripresa di un campionato. Vediamo le squadre che quando riprendono, c'è quella che può riprendere magari un attimino in maniera giusta, altra squadra che magari il fatto di essere stata lontano dai campi un po' di tempo, un pizzico di, no, di ripresa del ritmo, del passo, delle conoscenze, dell'attenzione. Quindi io mi auguro che la squadra, sotto questo aspetto, abbiamo richiamato tutte le componenti che sono quelle della concentrazione, dell'organizzazione di gioco nelle 2 fasi, ci abbiamo lavorato sopra. Ora sono curioso anch'io di poter vedere i ragazzi, quello che hanno recepito e soprattutto l'approccio, la partecipazione dentro la partita, anche perché affrontiamo un avversario di tutto rispetto, è una squadra organizzata, una squadra che gioca insieme da più tempo, da 1 anno e mezzo, e con giocatori di qualità, e quindi ci vorrà sicuramente una grande prestazione.
Siamo in pieno mercato, non so se a lei fa piacere vivere questo momento che si divide tra partita e e trattative. Lei aveva, ci eravamo lasciati nell'ultima conferenza stampa con lei che diceva servono 4-5 giocatori, un giocatore per reparto, qualcosa davanti faremo. Non lo so se si ritiene soddisfatto adesso di quanto è stato fatto, se si aspettava di più, se pensa che ci sia da dare un'accelerata maggiore.
No, guarda, premesso che tutti gli allenatori con cui parli, è chiaro che vorrebbero avere tutto e subito, e questo per poterci lavorare sopra e avere più possibilità e tempo, ma questo il mercato di gennaio avevamo detto che ha delle insidie, delle incognite, delle difficoltà, e quindi i direttori e il presidente stanno lavorando loro in questa sede, in questa sede di mercato per poter far sì che arrivino altri ragazzi che riescano ad integrare ancora questo gruppo. Noi siamo concentrati e dobbiamo rimanere concentrati sulla partita perché è quello che ci interessa di più, e poi finito il mercato faremo il punto della situazione, però sono convinto che insomma la società abbia voglia di fare e di farlo nella maniera adeguata. Ora concentriamoci sulla gara perché è una gara difficile, una gara, come dicevo la vigilia, insomma, come dicevo prima, siamo alla vigilia di una partita dove le incognite per noi sono diverse, perché rispetto ai nostri avversari non giochiamo da tanto tempo e quindi aspettiamo di vedere i ragazzi, e da loro mi aspetto una grande prestazione, soprattutto sotto tutti gli aspetti. Abbiamo richiamato, li ho avvisati in questo senso, e quindi le voglio vedere sul campo, e quindi sarà un modo per verificare, no, tutto quello che si è fatto.
Così Beppe Iachini, poi sentiremo altri stralci della conferenza stampa di questa mattina. Tra l'altro conferenza stampa, lo puntualizzo, a distanza, lui era nella sala stampa di Collecchio, invece insomma tutti i giornalisti erano collegati in videoconferenza. Comunque insomma il risultato è poi di fatto lo stesso, quello di sempre. Abbiamo in collegamento il nostro primo ospite, è tornato a trovarci, Luca Romenghi. Ciao Luca.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Allora, Iachini giustamente predica attenzione e concentrazione sulla partita più che sul mercato, però lascia aperta anche lui insomma la porta al mercato. L'abbiamo conosciuto, Iachini ormai è uno schietto che non si trincera del tutto dietro a quelle che sono un po' le frasi fatte, e quindi giustamente ha lasciato intendere che si aspetta nuovi innesti da questa campagna di gennaio.
Sono arrivati tre italiani, uno ormai non sembra neanche più un nuovo acquisto perché è già inserito da tempo. Gli altri due sono due giocatori che sono giocatori secondo me di categoria, che possono dare una mano al Parma, specialmente Cassata, se sta bene è un giocatore interessante. Penso che al Parma manchi ancora dell'altro, penso che manchi un difensore, un attaccante in assoluto. Poi non so quali sono le idee di Iachini, ma a mio modo di vedere un attaccante e un difensore sono le priorità.
Luca, mi collego con un messaggio che ci è appena arrivato di un nostro radioascoltatore per girare anche a te questa considerazione che fa lui e magari provare un attimo a chiarire un certo punto. Intanto lo leggo, quello di Ampo 60. Le scelte attuali di mercato le rispettiamo, ma non dite che Leonardo Mancuso era un'operazione troppo costosa. Il Monza l'ha preso sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per un totale che si aggira intorno ai 3 milioni di euro. Vi ricordate il mitico Busi arrivato a Parma dal Charleroi nell'estate 2020 per una cifra che si aggirava attorno a 7 milioni di euro? Grottesco, diciamo 60, tutti ce lo ricordiamo, però attenzione, perché se poi andiamo veramente ad analizzare il mercato che ha fatto questa gestione sportiva, quindi non quella che c'era l'anno scorso, bisogna effettivamente dire che a parte forse la spesa di Tutino non sono stati investiti grossi budget, è un po' un'inversione di tendenza, forse anche doverosa, viste le spese un po' pazze, lo possiamo anche dire, dell'annata precedente. Tu come la vedi, Luca?
Sì, la vedo come hai detto tu. Penso che arriverà una punta e qualcosa dovremo investire. Penso che sarà una punta di categoria, Falco, Forte o qualcosa di quel tipo. Un difensore, anch'esso di categoria. Probabilmente arriveranno due italiani, visto che andiamo degli acquisti di gennaio. Penso che la linea sia quella di dare un po' più di solidità caratteriale ed emotiva questa squadra, inserendo magari un gruppo italiano un po' più forte, diciamo, che possa dare una spina dorsale un po' più sostanziosa. Per il resto ci si sta muovendo in modo diverso dal passato, se questo è certo, magari con più completezza, magari con più circospezione, con più attenzione, con più nell'ombra e senza grossi squilli, ma evidentemente è quello che vuole Iachini.
Anche perché, insomma, Poi abbiamo visto che questo è un mondo di squali, diciamo così, e quindi poi cercavano un po' tutti di approfittarsene della generosità, ecco, mettiamola in questi termini di Krause.
È stato abbassato il profilo giustamente da un certo punto di vista, ovviamente vista anche la scottatura che si è posata l'anno scorso per le scelte che sono state fatte. Prima di prendere una decisione ci si pensa con grande attenzione, e questo porta al mercato che sta facendo il Parma adesso. Mancano 10 giorni e penso che, come detto, arriveranno almeno 2 giocatori, se non 3.
Sulla punta sei d'accordo che sia necessaria? Da quello che poi ha detto Iachini mi è sembrato, insomma, lui ha provato un po' a difendere, valutare bene quello che ha in casa, però mi è sembrato anche che abbia lasciato aperta la porta, insomma, un nuovo arrivo.
Guarda, a dirti la verità, credo che la priorità di questa squadra sia un vice inglese, inteso come ruolo, anche perché la seconda punta più o meno, Benedicak, Tutino, Miaila, Mann, volendo, rimanere, alla fine, in quel caso, Vasquez stesso, alla fine, secondo me, puoi adattarla. Il centravanti vero c'è solo inglese, sappiamo che non è stato un mostro di affidabilità fisica negli anni scorsi.
Sì, e Benedicak magari potrebbe anche farlo, però è ancora un po' tutto da scoprire.
Non è una prima. Giocando con le due punte può anche fare la punta di riferimento. Abbiamo visto che giocando con una punta sola, come giocava Maresca prima, fa fatica a tenere il peso dell'attacco da solo. Questo è la palissiano.
Eh sì. Luca, ti faccio sentire quello che lo faccio sentire ovviamente a tutti i radioascoltatori, quello che ha detto Iachini a proposito di Mann.
Volevo fare una domanda su Dennis Mann. Le chiedo come l'ha visto in questo periodo di lavoro, in quest'ultimo mese di lavoro. Sappiamo che ci sono tante voci per una sua possibile uscita, quindi le chiedo se lo sente al 100% nel progetto e come lo sta vedendo. Grazie.
Sì, ti rispondo come ho risposto prima, cioè sta lavorando bene, si sta impegnando. Ho parlato con lui in maniera singola, in maniera da solo, con il gruppo, davanti al gruppo, ma non con lui, con tutti, e stanno dando tutti il massimo durante la settimana nel lavoro. Poi, a prescindere se il giocatore dovrà giocare dall'inizio in corsa, esterno, punta, alto, con 3 punte davanti, abbiamo preparato tutte queste situazioni qua tattiche, e quindi lui si dovrà far trovare pronto, perché il campionato è lungo, ci sono tante partite, e poi verificheremo. Come dicevo, se ci sarà poi dopo una situazione di mercato diversa, questo lo diranno i direttori, lo dirà la società. Io mi sto concentrando sui giocatori che ho e cerco di coinvolgere tutti nel lavoro, cercando di sfruttare anche nel momento in cui si verifica in corso di partita o all'inizio una partita dove c'è bisogno della qualità di mano, del suo modo di giocare in campo, allora si cercherà di sfruttare anche il ragazzo, perché ha qualità e ha possibilità di darci una mano.
Così Iachini su Mann. Luca Romenghi in collegamento con noi, non ti vedo ovviamente perché siamo in radio, ma secondo me quando ha parlato di possibilità di giocare con le 3 punte ti sono brillati un po' gli occhi, perché insomma allora non è un integralista del 3-5-2, dobbiamo intenderla così?
No, credo che Mann, davvero per tutta, sarebbe già andato via se fosse arrivata un'offerta consona con le grandi richieste del Parma 1. Le parole di Iachini sono di apertura ma limitate, come dire, lo faccio giocare se la partita che richiede di poter avere determinati tipi di caratteristiche, di aprire le scatole e quant'altro. Sicuramente al momento non è nella sua testa un titolare, questo è chiaro. Il giocatore e il procuratore mi sembrano non particolarmente malleabili su questo aspetto. Credo che Mann possa andare via solamente se arriva un'offerta credibile al Parma. Rispetto al tuo discorso, torno a quanto già detto varie volte, proprio per rischio di diventare noioso, non è tanto il 3 punte o altro, è la qualità che insomma questo Parma, per il Parma che amo io e che amerei io vedere, di qualità ce n'è molto poca in campo. Se la formazione col Frosinone è quella che penso io, abbiamo solamente quello col numero 10.
Sì. Ci scrive Mark: con il senno di poi bastava tenere la squadra dello scorso anno più buffone Iachini, avremmo 100 punti, come diceva il vostro opinionista serale, che adesso non so esattamente chi sia stato, anche se non mi sono perso un minuto degli ultimi programmi. Tra l'altro stasera c'è calcio e calcio, ma poi ci torneremo su. Vabbè, insomma, questo dopo diventa quasi, sì, è un ragionamento che lascia molto il tempo che trova.
Non mi trovo d'accordo, se vuoi la mia opinione, non mi trovo d'accordo questa affermazione, perché c'erano tanti giocatori che erano arrivati a capolinea per motivi di ambiente, di situazioni, di alto, di rapporti, e quindi non mi trovo per niente d'accordo.
Roberto ci scrive, l'aveva detto anche l'altro giorno, Iachini giocherà con un 3-4-1-2 e due centrali, e Vázquez dietro le due punte. Ah, può essere, secondo te, che poi si spinge? Beh, più o meno è quello che sta facendo, di fatto.
Che, assolutamente sì. Poi Vázquez, quando abbiamo la palla noi,
sì,
un po' più alto, e quando ce l'hanno le altre è un po' più indietro, ma il modulo è quello.
Sì, è quello che stiamo facendo adesso.
Un'alternativa che posso vedere per mettere dentro Mann o Brunetta o Mihaila potrebbe essere giocare tra 4-2-1. Con, come gioca più o meno l'Atalanta, per capirsi,
sì.
Con il doppio giocatore tra le linee e una punta centrale di riferimento. Credo che una delle alternative che Iachini possa avere in testa è quella. Il modulo rimane quello che abbiamo detto.
Tanto Mann non lo vedrai male poi in una di quelle due posizioni dietro la punta, o no?
Ma tutt'altro, è il suo ruolo. Il suo ruolo, a partire largo per accentrarsi, il suo ruolo. L'unica cosa è che hai due giocatori di piede mancino, perché anche Vázquez è mancino. È vero che Vázquez magari è un po' più, può giocare, adesso sta giocando a sinistra e quindi può fare anche giocare anche da quella parte, però insomma è un modulo che vedrai se riescono a coesistere proprio, giusto perché alla fine gli altri sette sono Del Prato, Rispoli, Schiattarella, Sommo, Cassata, che comunque dà un po' più di valore all'inserimento, e questo è un bene per il Parma, e qualche gol se sta bene lo farà, e i tre dietro che sono, sono quelli che abbiamo.
Luca, prima di salutarti ti chiedo appunto un parere sulla partita di domani. È veramente l'avversario, uno degli avversari peggiori che potessimo incontrare adesso per ricominciare così, tra virgolette, a freddo il campionato, il Frosinone.
Sì, anche perché sulla carta loro, avendo già giocato, sono già un pochino più rodati di noi, come ha detto Iachini giustamente, è un avversario che sta bene, è un avversario in condizione, è andato a vincere a Pisa. È una squadra che sta bene, è una squadra che ha affrontato la prima giornata di campionato, non sembrava così forte, adesso sta dimostrando che dei valori ce ne ha, e vedremo. Una partita tosta, domani sera sarò il Tardini, speriamo di portar bene.
E io ti auguro anche di non patire troppo freddo, però devi solo coprirti bene, quindi questo dipende da te, perché penso che domani ne farà, Luca.
Io ho dell'Adipe che mi aiuta, quindi non ho problemi.
Beato te in questi casi. Grazie Luca Armenghi, a presto.
Alberto,
ciao, grazie mille Luca. Dunque, la designazione l'abbiamo già detta in apertura, è l'arbitro Di Martino, come ci scrive tra l'altro Luca, lo ribadiamo. Adesso andiamo in pubblicità, poi continuate però a scriverci ovviamente al 333-9200-170, che poi continuerò a leggere i vostri messaggi, continueremo a parlare del Parma e non solo, a tra poco.
Palla in tribuna.
Da Magbistro, musica dalla cucina. Pasta fresca fatta in casa, piatti tipici e invitanti di visitazioni. Da Mat è anche cocktail bar e lounge. Si scrive Da Mat, si pronuncia Da Mat.
Gruppo Ponzi Investigazioni. Dal 1959, indagini e informazioni commerciali, settore giovani, indagini confidenziali e matrimoniali, investigazioni speciali, sicurezza e servizi. A Parma, Borgoretto 12.
Continua la grande festa dei saldi a metà prezzo da Cappellani Calzature a Parma. Metà prezzo sui ginnici Geox, IG&Co, Nero Giardini, Enval, sui campionari Uomo Donna Melluso, sulle sneakers. Richmond, Guess, Colmar, Fila, su calzature Bimbo Bimba, Lelli Kelly, Primigi, Assu, tutte a metà prezzo. Continuano i saldi più famosi di Parma, su calzature uomo, donna, bambino. Scontate fino e oltre il metà prezzo. Affrettatevi! Convenienza e qualità solo da Cattelani Calzature, a Parma, via Repubblica 16D e Eurotorri.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, l'ho accennato prima, questa sera torna Calcio e Calcio in una collocazione insolita, non per Calcio e Calcio, ma evidentemente per la partita, quindi puntata di vigilia, ed è con noi Beppe Milano. Ciao Beppe, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Radio Parma.
Beppe, ma sono curioso, condurrai da solo, condurrete in due, condurrete in tre?
Allora, abbiamo dato un turno meritatissimo di riposo a Francesca,
giusto, giusto.
A Francesca e Achille li concediamo una sera. Non ci prendono gusto perché Francesca tornerà prestissimo, prestissimo con noi.
Lo so che scalpita. E permettimi appunto di farle le congratulazioni, no? Simo si fanno in questo caso. Tra l'altro ho visto le foto che ha pubblicato Francesca, il bambino è veramente, veramente bellissimo, quindi veramente complimenti.
I geni della mamma vengono confermati.
Beh, assolutamente, assolutamente. Beppe, chi saranno i tuoi ospiti quindi stasera?
Stasera cerchiamo di, l'hai detto, una puntata un po' speciale perché è una puntata a ridosso del match di campionato. Cercheremo di farci aiutare da mister Luciano Foschi, da un direttore tecnico della Piccardo Traversetto, lo Stefano Ramenzoni, poi chiaramente ci sarà Luca Ampollini e anche come sempre Luca Ferrari. È una puntata delicata perché insomma si ritorna in campo dopo un mese di stop e si torna in campo nel pieno del campionato con alcune sentenze di mercato, ovvero che sembra proprio ormai certo, anche ieri ne ha parlato Marco durante il calciomercato, sembra ormai certo che il Parma non andrà sul mercato per quanto riguarda un attaccante. Alla fine, studiando, abbiamo compreso che in realtà il Parma questo attaccante non l'ha mai cercato davvero e che insomma significa che per questa seconda parte di stagione, usando un termine del poker, giochiamo un all-in su Roberto Inglese, e questo credo che sia un dato molto interessante. Poi abbiamo i giovani, abbiamo Tutino, abbiamo Mann che probabilmente non andrà via, quindi insomma cercheremo questa sera di capire se col Frosinone inizia l'era del Parma con sì nuovi innesti, ma tutto sommato con una formula che probabilmente non cambierà in questi ultimi vagiti di mercato invernale.
Insomma, si può dire che un po' il Parma potrebbe averli in casa, quindi gli acquisti. Un anno fa arrivò Dennis Mann, lo diciamo anche con Luca Romenghi, non dovesse partire, potrebbe essere, perché no, lui il nuovo acquisto di questa sessione.
Dovrebbe, anzi deve essere, togliamo il condizionale, deve essere il nuovo acquisto del Parma. Sicuramente ci sarà stato un dialogo con Ribalta, con i suoi collaboratori, credo che insomma con gli Achini soprattutto un chiarimento. Stasera cercheremo anche di capire con gli esperti che avrò in studio, sicuramente non saremo ma gli esperti, capire quale sia la formula giusta per permettere a Mann ma anche agli altri giocatori di esprimersi al massimo livello, che non dimentichiamo solo con l'esplosione dei vecchi acquisti del Parma, che potrebbero essere davvero le novità di questa seconda parte del campionato, solo in questo modo riusciremo davvero a raggiungere quell'obiettivo che è playoff oppure la promozione in Serie A diretta.
Beppe, ti faccio un'ultima domanda, l'ho chiesto anche a Luca, domani diciamo, devo dire che peggior cliente del Frosinone per riprendere così a freddo non poteva esserci forse.
Due sole sconfitte, una squadra che sta bene, una squadra che sembra aver superato anche la vicenda Covid, perché non dimentichiamo che insomma guardando quello che succede da altre parti, con il Parma che sta andando benissimo quest'anno anche su questo fronte, ma incrociamo le dita, ho fatto male a parlarne, non si deve mai parlare di questa vicenda perché non porta bene. Quindi insomma una squadra che tutto sommato in questo periodo non ha avuto grandi difficoltà ed è una squadra che decisamente punta in alto e lo abbiamo sentito tante volte, siamo la squadra più con cui le altre formazioni danno di più e secondo me il Frosinone ha dei ricordi del passato, sicuramente sono stati ricordati più volte a palla in tribuna in questa settimana, ha dei ricordi del passato che anche se i protagonisti sono diversi rispetto a quel passato, e beh, insomma la pressione della piazza c'è tutta e quindi il Frosinone sarà davvero un avversario molto temibile per il valore della squadra, hai detto bene, solo due sconfitte, ma per anche quello che c'è stato in passato.
Grazie Beppe Milano, ti saluto io, ti saluta il nostro radioascoltatore Luca e ti seguiremo da questa sera alle 21 su 12 TV Parma, calcio e calcio.
Grazie Alberto, grazie Luca, un abbraccione a tutti voi.
Ciao Beppe. Allora, siccome Beppe ha toccato l'argomento Covid, oggi ne ha parlato anche un altro Beppe che è ovviamente Iachini. Sentiamo cosa ha detto sul tema perché è stato piuttosto duro.
Senta, con le nuove restrizioni gli stadi ritornano ad essere, diciamo, semivuoti, no? Ad una capienza molto limitata, gli ultras non ci saranno, hanno dichiarato che non entreranno in curva, cioè...
Ma queste sono le cose strane del calcio che io non capisco, perché quando si fanno le regole, non è che sono contrario, non sono contrario, ma è inutile che facciamo fare il Green Pass. E poi dopo facciamo andare allo stadio le persone non vaccinate, nel senso con i tamponi, con il Super Green Pass, e poi non li mandiamo allo stadio, che logica, non è una logica, questa è una grande penalizzazione per la squadra, per i nostri tifosi, e non va bene, non è una cosa che io trovo corretta, perché se uno ha il Green Pass è, o ha preso il Covid o è super vaccinato o è super tutto quello che c'è adesso è super, perché non può andare allo stadio? Che succede in uno stadio di strano? Cosa fanno le persone? Se stanno bene, stanno bene, se stanno male, stanno a casa. Cioè, non vedo qual è il limite, il perché. Oppure quello di far giocare quando il Covid, stabilire che sono 9 giocatori che devono mancare. 9, che numero è 9? Se mi mancano 3 portieri, con chi gioco? Chi ci metto in porta? Ci vado io? Oppure mi mancano 3 attaccanti sul reparto, 4 attaccanti sul reparto, di questi 9 che gioco un difensore in attacco? Cioè, logiche del calcio, sembra a volte che chi fa le regole di queste cose qui, non so che sia l'APS, come cavolo si chiama quello? Aiutatemi voi, perché io non so come cazzo si chiamano questi, cioè fanno delle regole, secondo me, assurde. Perché non c'è, allora che me lo fai fare il Green Pass, il doppio Green Pass, il triplo Green Pass, se poi non mi ci mandai i tifosi allo stadio? Che lo faccio a fare? Il terzo vaccino, che lo faccio a fare se poi allo stadio non mi ci mandi? Non ha logica, cose illogiche stabilite secondo me da persone che non sanno niente del calcio, non sanno che cosa vuol dire non sto andando al bar a prendere un caffè, faccio un esempio, sto andando in un evento sportivo all'aperto, non al chiuso, dove le persone si presentano come regolarmente, come quando vanno a un ristorante a mangiare e si presentano un super green pass, chiamiamolo così. Quindi perché non devono andare i tifosi allo stadio? Domanda, 3.000 o 5.000 o 10.000, cosa cambia? 7.000? Se io sto bene non contagio nessuno, è impossibile che uno si contagi, no? Ci sono i controlli, c'è tutto quello che ci deve essere, però sono regole, non capisco, scusatemi, ma sarò io, non voglio essere polemico, ma è così. Come quella dei 9 giocatori. Chi non fa calcio può dire, se ti mancano 9 giocatori, sì, vabbè, ok. Se mi mancano 400 campisti, chi gioca?
Insomma, davvero, non le ha mandate a dire Beppe Iachini, d'altronde l'hanno compresa in pochi questa riduzione a 5.000 e non semmai in maniera percentuale. Questa era, ci sembrava giusto rendere conto anche dell'opinione di Iachini. Leggo ancora alcuni messaggi. Il fronte attacco è ok, dice questo radioascoltatore che non si firma, però qualcosa a centrocampo e dietro bisogna fare. Sì, infatti credo che sicuramente in difesa verrà fatto. Ci chiedete notizie di Koulibaly, che quando tornerà, è vero che rimarrà fuori per tanto tempo. Non si hanno notizie di bollettini medici, è fuori da un po'. Adesso proveremo anche ad indagare con la ripresa un po' delle partite, così anche su Koulibaly, perché davvero era comunque un elemento utile sulla fascia. Adesso cambiamo però un attimo argomento, lasciamo per un attimo il Parma, perché abbiamo in linea un ragazzo che oggi tra l'altro compie gli anni e che ha recentemente vinto il campionato italiano di marcia Under 23. Sto parlando di Riccardo Orsoni del CUS. Benvenuto Riccardo, buon compleanno.
Grazie mille e buongiorno a tutti.
Non l'abbiamo neanche fatto apposta a fissare oggi la chiamata, me l'ha però segnalato Enrico Cavalca tra gli addetti alla comunicazione del CUS Parma, che questo era per te un giorno particolare. 22 anni, giusto? Perché sei del 2000.
Esatto, 22, facile il calcolo.
Infatti, esatto, veramente facilissimo, non si può sbagliare con i classe 2000. Sei stato uno dei primi nati del nuovo millennio, fra l'altro, devo dire a questo punto. Sei di Piadena, ovviamente legato a Parma. Grazie al CUS sei anche tra le file delle Fiamme Gialle, che tra l'altro ringraziamo per aver concesso questa chiamata. Hai vinto domenica a Pescara il campionato italiano Under 23 di marcia, 35 km, giusto? Correggimi se sbaglio.
Esatto, sì.
Beh, non sono
tutto,
pochi.
Tutto
secondo a livello assoluto, giusto?
Esatto, sì.
Beh, insomma, veramente un grande risultato. Riccardo, è un po' che insomma ti seguiamo, chi segue lo sport anche sulla Gazzetta di Parma legge spesso articoli su di te. Raccontaci che soddisfazione è stata domenica e come sei arrivato a questo risultato.
Allora, sicuramente sono molto fiero sia del titolo di categoria, che però non per diciamo per vantarmi o cose del genere, però era già capitato, ecco, di vincere un titolo di categoria. Mentre invece il podio assoluto non mi era mai successo, quindi sono felicissimo dell'argento assoluto e di essere riuscito, ecco, a dire la mia anche con gli adulti per la prima volta, ecco.
Sì, non comunque, poco. No, tra l'altro, Riccardo, leggevo dall'articolo del collega Luca Bertozzi che tu hai abbassato comunque il record italiano Under 23 che durava dal 1988.
Insomma, sì, esatto.
Non è poco, quando un record dura da 34 anni, non è poco.
No, effettivamente, allora, a essere sincero, io sono partito perché l'obiettivo era di arrivare nei primi quattro posti, ecco. I primi quattro posti mi sarebbe valsa una convocazione per una gara importante che c'è fra un mese, magari ne parliamo dopo, e sì, volevo appunto raggiungere questo risultato, entrare nei primi quattro. E al tempo non ho pensato, no? Sai, ci sono gare dove punti la prestazione proprio cronometrica, e questa non è una di quelle, quindi è stato la ciliegina sulla torta, no? Tutto insieme. Mi sono accorto a 3 chilometri dalla fine che stavo facendo il tempo, e quindi ecco, sono stato, come si dice, sorpreso, felicemente sorpreso all'arrivo, ecco.
Allora, Riccardo, stavo guardando un po' il tuo curriculum, appunto sei nato ad Asola ma residente a Piadena, hai cominciato nell'Interflumina di Casalmaggiore, storica società, hai avuto lo stesso allenatore di Fausto De Salu, insomma sei cresciuto, ma come ti sei approdato proprio alla marcia? Perché è difficile che un ragazzino scelga proprio la marcia, cioè è magari l'allenatore che ti ha instradato, com'è scoccata la scintilla?
Allora, è scoccata in maniera abbastanza convenzionale, se così si può dire, visto che, come hai detto, la marcia è un po' di nicchia. Serviva un ragazzo per fare i campionati studenteschi alle scuole medie e la mia fortuna è stata quella di avere appunto Gian Giacomo Contini, l'allenatore di Fausto De Salu, anzi ex allenatore di Fausto De Salu, come professore alle medie. Quindi era un professore votato, ecco, all'atletica. E servivano due per andare a fare le gare studentesche, quindi anche per la marcia, e caso strano abbiamo fatto la gara fra tutte le classi medie e io sono stato nei primi due, adesso credo secondo, non mi ricordo bene, e da lì sono andato a fare questa gara, mi sono divertito, mi era piaciuta e c'era l'allenatrice dell'Interflumina che si occupava prettamente di marcia che mi ha detto: perché non vieni a provare, no?
Sì.
E sono andato a provare e devo dire che la prima cosa che mi ha convinto, cioè la scintilla vera, è scoccata con appunto con il carisma dell'allenatrice e dell'allenatore, perché erano due, e veramente penso che in questi sport un po' particolari il fatto che gli allenatori ti trasmettano la loro passione da subito sia una delle cose che poi fa prendere, ecco, il ragazzino, ecco, all'attività.
Ma, allora, tu sei specializzato sui 35 km, perché quella forse più comune è la 20 km, quella dove Massimo Stanno ha vinto l'oro olimpico. Spiegaci un po', per esatto, noi profani che non conosciamo bene la materia.
Allora, fino all'anno scorso la marcia erano le gare alle Olimpiadi erano la 20 km e la 50 km.
Sì.
La 50 km è stata sostituita dal primo settembre dalla 35 km.
Ah, ok. Quindi alle prossime Olimpiadi ci sarà, esatto, anche la 35 km.
Esatto, okay, esatto. Che sarebbe la nuova 50, no?
Sì.
La nuova,
sì,
distanza lunga sono i 35.
Sì.
Io quest'anno volevo un po', diciamo, misurarmi con gli adulti e ho cercato di capire da subito, anche se sono giovane, quale potesse essere la gara migliore per me e per le mie caratteristiche. Io ho il mio allenatore, che è Alessandro Gandellini, che è un ex marciatore, che ha fatto due Olimpiadi, comunque quinte mondiali, ecco, ha fatto la sua carriera anche lui. Abbiamo deciso di provare la distanza lunga e devo dire che finora la scelta mi ha convinto completamente.
Bene, poi appunto l'Italia ha una grande tradizione. Riccardo Orsoni, lo abbiamo in collegamento con noi, atleta del CUS e delle Fiamme Gialle, marciatore, campione italiano under 23, secondo a livello assoluto. Riccardo, per sembra chi non ha mai provato la marcia, qual è la differenza con la corsa? Cioè, al di là della tecnica, che lo sappiamo, però c'è molta differenza a livello di sforzo, anche di traumi magari, di fatica.
Allora, a livello, diciamo, teorico, il fatto è che la corsa è una successione di balzi,
sì,
mentre invece la marcia è una successione di passi.
Infatti non potete mai staccare entrambi i piedi da terra, altrimenti, esatto, pena la penalizzazione, esatto, c'è una penalizzazione.
Esatto. E quindi la differenza sostanziale è quella, no? Che noi camminiamo velocissimo, ma non possiamo assolutamente correre o comunque avere la fase di volo, no?
Sì,
e, esatto. A livello traumatico, devo dire che è meno traumatica della corsa, perché appunto le giunture, le articolazioni, infatti, non subiscono l'asfalto in maniera decisa come col passo di corsa, mentre invece è un movimento un po' più armonico, ecco.
Però sembra sempre molto faticoso, da come vi vedo arrivare al traguardo.
Ma è perché è un po'... siamo un po' masochisti noi marciatori, ci piace... Poi 20, 35 km, 50, cioè non è che infatti facciamo i 2, 3, 5...
Sì. Tu quante volte ti alleni? Quante ore ti alleni al giorno?
Allora, io mi alleno circa 3 ore e mezza al giorno, 4. E mi alleno mattina e pomeriggio tutti i giorni, tranne la domenica che è di riposo.
Ti alleni per strada o in pista?
Sì, per strada, per la maggior parte nei parchi, sì, o nei campi della Pianura Padana.
Lì di spazio ce n'è, sì, sì.
Esatto. Sì, mi alleno 2 volte al giorno, faccio circa 120-130 km settimanali, quindi una media di 20-22 al giorno.
Caspita.
E così.
Ma tu, ti faccio una domanda, visto che in passato ho frequentato l'Acqua Cetosa a Roma e mi ricordo a colazione c'erano i maratoneti che mangiavano, sì, delle quantità di carboidrati, di qualsiasi cosa, o a pranzo, non ricordo, incredibile. Anche tu bruci tutte quelle calorie, quindi...
Sì, assolutamente. Diciamo che è la cosa bella del mio sport.
Sì, che puoi mangiare.
Non abbiamo veramente i limiti.
Vero.
Più sei leggero, meglio è. Però la quantità, diciamo che non esiste.
Sì.
Mangia questi grammi di pasta o questi grammi di pane, non si legge mai, ecco, sulla dieta.
Verissimo. Riccardo, i tuoi prossimi obiettivi quali sono?
Allora, come ho anticipato prima, io volevo qualificarmi alla Coppa del Mondo. Perché noi della marcia, dell'atletica, abbiamo la Coppa d'Europa o del mondo e poi il Mondiale dell'Europeo, no? Ad anni alterni. Quindi praticamente la marcia ha questo appuntamento che viene fatto di solito tra marzo e maggio, e un anno è la Coppa d'Europa e un anno è la Coppa del Mondo. Quest'anno c'è la Coppa del Mondo e io volevo entrare in squadra con la nazionale maggiore. E appunto con il risultato di Pescara sono riuscito, e quindi tra un mese e mezzo ci sarà la Coppa del Mondo e è la mia prima nazionale maggiore, quindi sarò svezzato nel mondo dei grandi.
Allora, in bocca al lupo, Riccardo. Prima di salutarti, una piccola nota a parte: tu non sei appassionatissimo di calcio, però un tuo grande amico con cui sei cresciuto, mi dicevi, Alessandro Bastoni, ex Parma e Inter, quindi insomma un occhio lo butterai sempre alle sue partite. Tra l'altro sta facendo una gran carriera, veramente.
Sì, sta facendo una gran carriera. È un peccato che ultimamente ci siamo persi di vista perché siamo entrambi molto impegnati, ma siamo veramente cresciuti assieme. E sono felicissimo per quello che sta facendo, ci sentiamo ovviamente, ci teniamo in contatto, e solo che lui ovviamente con la carriera che sta facendo sta diventando un po' più irraggiungibile di me, no?
Sì,
giustamente, sì. Devo dire che è uno stimolo grosso anche avere un amico che va avanti in questo modo, insomma ti fa capire che cioè, è possibile, no?
Sì.
Se è nato nel mio paese, si è allenato per tanto tempo con me, è cresciuto con me, siamo simili, no? Quindi vuol dire che se lui è arrivato è possibile arrivare, no?
Assolutamente.
Quindi lui è il campione d'Europa con la nazionale.
Vero.
Speriamo prima o poi di emularlo.
Riccardo, grazie, complimenti, c'era una buona aria evidentemente a Piadena tra l'aprile 99 quando è nato Bastoni e il gennaio 2000 quando sei nato tu. Complimenti davvero Riccardo Orsoni, grazie al CUS e alle Fiamme Gialle, in bocca al lupo per i tuoi prossimi impegni nella marcia. Ciao Riccardo, grazie mille,
ciao a tutti quelli che ci hanno seguito.
Davvero un piacere ogni tanto poter spaziare su altri sport. Adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo a parlare di calcio.
Palla in tribuna. Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Lunga vita alle auto da vivere. Con Renault Care Service fino a gennaio ad Advantage Service Renault con sostituzione pneumatici invernali e placchette freni anteriori è tuo da 1 euro al giorno, ossia 30 euro al mese per 12 mesi. Anticipo 0, TAN 0, TAEG 1085, riservata alle Renault dai 4 anni in su. Offerta dedicata solo ai già clienti consumatori Fin Renault e salvo approvazione. Info, condizioni ed esclusioni in sede e su Renault.it. Chi meglio di Renault sa prendersi cura della tua Renault?
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Benassi è a Parma dal 1964. L'esperienza acquisita nel corso degli anni e la professionalità con cui da sempre segue la clientela rappresentano la migliore garanzia della qualità del proprio operato. Benassi SRL ritira auto usate, disbriga tutte le pratiche burocratiche, vende auto e pezzi di ricambio di tutte le marche. La decennale esperienza nell'ambito di autodemolizione la rende leader nel settore.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta per aprire una parentesi finale dedicata al Salso Maggiore Calcio, che si è qualificato per la finale di Coppa Italia Promozione Eccellenza. Penso sia, non è la fase regionale, è proprio la fase nazionale, ma lo chiedo meglio al tecnico della squadra salsese che è Francesco Cristiani. Ciao Francesco, buon pomeriggio.
Ciao a tutti.
Allora Francesco, dici cosa vi aspetta, cosa aspetta adesso al Salso Maggiore dopo la vittoria contro il Corticella?
Allora, noi vincendo col Corticella la domenica ci siamo qualificati per la fase nazionale, quindi credo che sia ufficiale che siamo abbinati alla squadra che vincerà il girone toscano, per cui ci aspettiamo una data e ritorno come primo turno del girone nazionale contro la squadra toscana e poi da lì ci sarà tutto un percorso nazionale che porterà alla vittoria nazionale. Insomma, veramente stiamo parlando di un percorso lungo, quindi
sì, è un percorso
giornata,
lungo,
esatto, viviamo su quello che è successo.
Però esatto, già vincere la fase regionale l'ho seguita anche in passato, squadre che l'avevano fatto, il San Secondo, poi se non ero il Fidenza negli ultimi 15 anni, insomma è comunque una bella soddisfazione.
Sì, assolutamente, la Bagnolese è una storia recente, l'ha vinta, per cui adesso noi per il discorso regionale abbiamo ancora aperto una partita con quella che sarà la vincente tra il Fabbrico e il Castel San Pietro come squadra di promozione, quindi loro se la giocheranno la loro semifinale e poi ci sarà una finale tra noi e la vincente, però insomma quello si aggiudicherà la Coppa regionale. Noi intanto possiamo già iniziare il nostro percorso nazionale, che credo che addirittura comincerà prima della finale regionale.
Francesco, al netto di quello che avete fatto in Coppa, e purtroppo al netto, ma bisogna poi fare i conti con la situazione Covid, come sta andando la stagione del Salso in campionato?
Beh, io credo molto bene, nel senso che la squadra è una squadra che come obiettivo iniziale c'è sicuramente la salvezza, però credo che insomma dall'interno, quindi il lavoro mio di staff, insomma, e quello che sta facendo la società e quello soprattutto che stanno facendo i giocatori in campo, si lascia intravedere che è una squadra che con quello che dovrà essere la salvezza in mano sa anche essere una squadra di prospettiva.
Francesco, purtroppo siamo molto di corsa, ci risentiremo anche con più tempo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Tu sei di Sassuolo, dove si respira insomma aria di calcio e di buon calcio da diversi anni. Tu che tipo di allenatore sei? A chi ti ispiri?
Guarda, io ho 50 anni ormai, il discorso di essere ispirato a uno all'altro, insomma, ormai l'ho passato. Credo di avere un'identità chiara mia, che è quello, insomma, di chiedere alla squadra molta disponibilità su una costruzione di giocata che parta dalla conquista della palla, quindi chiedo molta disponibilità anche agli attaccanti, chiedo molta disponibilità ai centrocampisti, in modo che insomma tutti lavorino per una conquista della palla per poi trasformare in fase offensiva. Io sulla realtà di Salso ho trovato una disponibilità incredibile da parte di tutti i giocatori, per cui mi dà molto entusiasmo tutte le volte, nonostante la distanza, andare al campo a lavorare con questo organico e con questo gruppo di ragazzi che sono... Ma mi fa piacere dirlo anche pubblicamente, sono fantastici.
Bello, bello, ci fa piacere davvero, perché è una bella realtà calcistica quella di Salso. Francesco Cristiani, grazie, ci risentiremo sempre su queste frequenze. In bocca al lupo, ovviamente.
Grazie a voi, crepi il lupo, grazie.
E questo era Francesco Cristiani, allenatore del Salso. Ci ha fatto piacere anche aprire una parentesi su questa squadra del presidente Granelli, che lo merita. È tutto per questa puntata. Vi ricordo, stasera alle 21 calcio calcio su TV Parma. Domani c'è sempre palla in tribuna qui alle 14, poco dopo le 14. E poi la partita alle 20:15. Grazie a Simonetta Collini in regia. È tutto per oggi. Buon proseguimento.